Storie Libere presenta.
C'è una bellissima incisione di Albrecht Dürer del 1504, la trovate su Google. Si chiama Il peccato originale e ci sono raffigurati naturalmente Adamo ed Eva. Hanno due corpi perfetti, secondo l'estetica del tempo. Adamo sembra una specie di Apollo greco, mentre Eva ricorda la Venere di altri artisti rinascimentali. Sembrano collocati ai bordi di un bosco, sono chiaramente nell'Eden, con vari animali vicino a loro. C'è un pappagallo, c'è un cervo, c'è un bue, c'è anche il serpente, certo. E Eva ha in mano la mela, che è ancora intatta. E poi, ai piedi dei due progenitori c'è un gatto, del quale quasi non ci accorgiamo, acquattato buono buono come se fosse vicino a un focolare. Ma se lo guardiamo bene, zitto zitto guarda un topolino, che è lì vicino, ma non lo disturba. Lo guarda. Del resto nel paradiso terrestre non c'è inimicizia, non ci sono conflitti, non ci sono prede. Dobbiamo però immaginare questo gatto un istante dopo, in quell'istante che nell'incisione non c'è, l'istante che è lì, manca ormai un non nulla, in cui Adamo ed Eva mangeranno la mela e tutto cambierà. Adamo ed Eva saranno immediatamente aggrediti dalla vergogna, dalle passioni, dalla rivolta del loro corpo e dei loro bisogni. E in quell'istante che noi in quell'incisione non vediamo, il gatto si avventerà sul topo, divorandolo e trasformandosi nel segno di tutte le prevaricazioni e gli appetiti predatori ormai scatenati. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Ho fatto ricerca e insegnato filosofia medievale e storia del pensiero politico all'Università di Monaco, di Vienna, a Parigi e ho diretto il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Strasburgo. Oggi insegno all'Università di Venezia. Questo è l'ultimo episodio della prima stagione di Bestiario Politico, ma parleremo di ciò che in fondo è primo e ci concederemo il lusso di parlare in modo semplice di cose difficili, cioè della caduta di Adamo ed Eva. Direte, ma no, ancora questa storia incredibile, senza senso, questa favola. Se ve lo chiedete vi rispondo, beh, ma anche quando andate a vedere Spider-Man al cinema o Star Wars, per due ore sospendete il vostro senso quotidiano della realtà e non vi scandalizzate né che uno lanci ragnatele tra i grattacieli di New York, né che un coso peloso di nome Chewbacca grugnisca pilotando una nave spaziale. E poi però, tornate a casa, magari riflettendo su cose che non avevate pensato. Le storie e le favole, diciamo i miti, ci aiutano a pensare la realtà. Anzi, forse sono uno dei nomi della realtà. E in questa storia di Adamo e di Eva c'è certo l'aspetto della favola. I medievali lo sanno e a volte ci giocano. E c'è il mito, che dice qualcosa di profondo e permanente. E c'è la realtà. Perché la realtà, e lo diciamo sempre, non è solo quella che si tocca o si vede quotidianamente, ma è tutto ciò che ci consente di costruire un senso della realtà, anche quello che ci sembra irreale. Torniamo allora lì, a quel momento che segna, nel mito dei progenitori, un prima e un dopo dell'umanità. Il prima è quello dell'Eden, del giardino, del paradiso terrestre, che per i medievali, e per molto tempo anche per i moderni, è considerato un luogo fisico posto da qualche parte nel mondo. Ci pensate a un immaginario geografico come quello europeo fino al XVI secolo a scoperte geografiche già fatte, nutrito non solo dall'idea dell'esistenza di popolazioni strane, bizzarre, come abbiamo visto già in questa serie di podcast, ma anche dall'idea che da qualche parte ci sia il paradiso terrestre. Per Martin Lutero è un luogo reale, ma che è stato distrutto dal diluvio. Dante, invece, lo aveva salvato dal diluvio perché lo aveva posto su un monte altissimo. Per Giovanni Calvino sta ancora da qualche parte, fra il Tigri e l'Eufrate, mentre i monaci irlandesi di un medioevo antico lo avevano pensato in un'isola del nord, tra ghiacci, iceberg e balene, come un'isola forse ritrovata nel viaggio fantastico del leggendario San Brandano. Per i filosofi poteva tranquillamente stare nelle zone più temperate del globo, perché Aristotele aveva detto che erano le più favorevoli all'essere umano. Quello che interessa a noi è che Adamo ed Eva hanno vissuto lì in uno stato umano diverso dal nostro, perché non erano soggetti alla malattia, all'ignoranza, al disordine delle passioni e neppure alla morte. Eppure cadono per disobbedienza. Che cosa succede un momento dopo? Lo spiega Agostino d'Ippona, Sant'Agostino, che è il primo a chiamare quell'evento peccato originale. Perché questa espressione, peccato originale, nel libro biblico della Genesi non esiste. Agostino dice, in cambio della disubbidienza, perché appunto Adamo ed Eva hanno disobbedito all'ordine di non mangiare la mela, fu data soltanto la disubbidienza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la conseguenza del peccato originale fu la disobbedienza di se stesso contro se stesso. Cioè vuol dire che la disobbedienza ottenuta è per esempio quella del corpo, delle passioni, dei pensieri, della natura e quindi anche degli altri esseri umani, degli altri individui, che sono scossi da queste pulsioni e quindi diventano di colpo potenzialmente ostili e pericolosi. Tutto sfugge al controllo. Agostino vuole essere ancora più chiaro e allora fa un'osservazione sorprendente. Qual è la primissima cosa che succede ad Adamo ed Eva subito dopo la caduta, quando presumibilmente il gatto di Dürer sta sbranando il topolino? Eccola, appena compiuta la trasgressione del comando, i progenitori rimasero sconvolti dalla nudità dei propri corpi, perché la grazia divina li aveva abbandonati. Perciò con delle foglie di fico, che forse per prime si offrirono al loro sbigottimento, coprirono le parti che suscitavano la loro vergogna. Erano le stesse parti di prima, ma prima non provocavano vergogna. Provavano un nuovo stimolo nella propria carne ribelle, quasi uno scambio del castigo dovuto alla loro disobbedienza. Ormai l'anima, che si compiaceva della propria libertà all'insubordinazione e sdegnava di sottomettersi a Dio, era privata della precedente sottomissione del corpo. Poiché aveva abbandonato di suo arbitrio il Signore ad essa superiore, non conteneva più a proprio arbitrio il servo a essa inferiore e non riusciva in alcun modo a sottomettere la carne, come avrebbe sempre potuto se fosse rimasta sottomessa a Dio. La carne comincia a rivoltarsi contro lo spirito e siamo nati con questo dissidio, da cui deriviamo l'originaria soggezione alla morte e per cui portiamo sempre nelle nostre membra e nella natura viziata la sua lotta, anzi il suo trionfo. Lo stimolo della carne è proprio un fremito sessuale, chiamiamolo così, e prima non lo provavano. La vergogna è lo sbigottimento di fronte a questa ribellione del corpo. Intendiamoci bene. Qui Agostino fa riferimento al sesso non per condannarlo come peccaminoso, ma per farci capire che dopo la caduta non siamo più sotto il nostro stesso controllo. E il desiderio sessuale ci fa capire che il corpo è autonomo, non risponde necessariamente alla nostra volontà, fa quello che vuole, proprio come hanno fatto Adamo ed Eva mangiando la mela. E se il nostro stesso corpo si ribella, figuriamoci il resto. Viviamo in un mondo di ribellione permanente, di guerra civile, di noi con noi stessi. Il peccato originale è un naufragio, una catastrofe, un salto. Non si può tornare indietro, è cambiato tutto. Il problema è che questo guaio è trasmesso a tutti i discendenti, è come un problema genetico. Ormai è così per tutti. La disobbedienza dei progenitori ha infatti modificato la natura dell'uomo, rendendola preda di paure, di bisogni, di istinti, di pulsioni antisociali che assediano ogni essere umano e rendono la convivenza un progetto instabile. Queste pulsioni Agostino le chiama con un termine sbalorditivo, libidines. Chissà Freud da dove prendeva i suoi termini. Ma il termine non ha una connotazione sessuale. Vuole dire proprio impulso, desiderio, pulsione. Per esempio l'impulso a possedere, che è l'avarizia, l'addizione all'accumulare, l'impulso a prevaricare gli altri, l'impulso a mettersi in prima posizione in una forma o in un'altra, anche insospettabile e difficilmente definibile. E mamma mia quanti passivo-aggressivi ci sono nel nostro mondo! E tutte queste pulsioni, che così, prima della caduta, non trovavano un terreno su cui germogliare, ci indeboliscono e ci espongono al dolore e al pericolo. Io naturalmente sto semplificando e se volete saperne di più vi rimando volentieri a un mio libro che si intitola Stato d'innocenza, Adamo Eva e la filosofia politica medievale, edito da Carocci nel 2017. Ma visto che il nostro è un bestiario politico, pensate che Agostino dice che una di queste pulsioni più forti è la smania di dominio. Lui la chiama libido dominandi. Altro che fremito sessuale, che adesso anzi ci appare quasi un disordine tutto sommato innocente. Altro che il topolino di Dürer. Il topolino siamo noi e non se ne esce, perché siamo anche il gatto. Se si tratta di una favola, si tratta di una favola interessante e utile, no? Ci dice che siamo limitati, siamo chiusi in un perimetro e che se vogliamo vivere insieme, se vogliamo allargare questo perimetro, dobbiamo partire da questi limiti, tenerli in considerazione, non illuderci che non ci siano, ma affrontarli di volta in volta, di generazione in generazione, perché la nostra convivenza è precaria, non è stabilita una volta per tutte. In che modo tentare di rimediare allo stato di sopraffazione e di incertezza della natura umana, al bisogno, alla potenziale lotta di tutti contro tutti? Quali sono i rimedi alla caduta? Molti autori medievali e moderni si chiedono: se le cose stanno così, che cosa dobbiamo fare? E le risposte che si danno a volte sono sorprendenti. Dobbiamo trovare dei rimedi per costruire una fragile pace e prosperità. Per fare questo dobbiamo pensare il potere, dobbiamo usarlo, costruirlo, utilizzarlo. Se i progenitori non fossero caduti, forse il potere politico, la forza regolata, le norme, non sarebbero esistiti perché non ce ne sarebbe stato bisogno. Dico forse, perché non tutti i pensatori sono d'accordo. Ma nella condizione in cui ci troviamo, è proprio il potere lo strumento che serve. È un paradosso, perché nel paradiso terrestre il potere, come lo intendiamo, sarebbe stato considerato un male. Facciamo degli esempi. Molti autori dicono che se i progenitori non fossero caduti, allora tutti i beni del mondo sarebbero stati in comune. Il paradiso terrestre sarebbe stato una specie di comunismo. Non solo i bisogni sarebbero stati più gestibili, ma le libidines di accaparramento e possesso non avremmo neanche potuto pensarle. Ve lo immaginate voi un comunismo dei santi, degli esseri umani pacifici, sociali, collaborativi? Però adesso il quadro è diverso, perché gli esseri umani, le società, le civiltà, per quanto siano collaborative e sociali, sono scossi permanentemente da quelle pulsioni antisociali che sono la conseguenza del mutamento di natura. Proporre di avere tutto in comune vorrebbe semplicemente dire esporsi a una lotta senza quartiere per accaparrarsi qualcosa dell'altro. Allora è meglio, per questi autori, pensare a una proprietà privata, cioè a una divisione equa degli inevitabili possessi, in modo tale che ognuno abbia il diritto riconosciuto sul proprio possesso e che il proprio sia ritenuto tale anche dagli altri. Però per fare questo ci vuole la legge, che stabilisca il diritto di ognuno. E per fare rispettare la legge ci vuole la spada, cioè un'autorità capace di obbligare alla legge anche con la forza. Eccolo il paradosso. Contro la violenza cieca della caduta si ordina un sistema che culmina con la possibilità di usare la forza. Questo ci dice una cosa utile, e cioè che il potere, ogni potere, è ambiguo. Senza il male del peccato non ci sarebbe stato, e quindi è male. Ma ora che il peccato c'è, quel male è un bene, perché frena mali più grandi. Voi direte, sono arzigogoli, sono elucubrazioni di filosofi o peggio di teologi, per difendere i poteri esistenti. Può darsi. Però sono arzigogoli che svelano la complessità delle cose, cioè fanno vedere una realtà. E magari tutti gli arzigogoli svelassero, invece come fanno spesso di nascondere. Pensiamo a come questi arzigogoli, per esempio, cambiano completamente l'approccio a uno dei grandi temi discussi nell'antichità, quello della schiavitù. Nello stato di innocenza, quello del paradiso terrestre, sarebbe stato impossibile assistere a un rapporto di dominio dell'uomo sull'uomo in questo modo violento, con una tale forma di sfruttamento. La caduta dei progenitori rende però tutti schiavi, schiavi del peccato, cioè del disordine. Questo lo abbiamo detto. Ma introduce anche il mondo in una condizione di soggezione potenziale agli altri permanente. Siamo tutti potenzialmente schiavi. Schiavi di altri schiavi, si intende. Perché se io sono dominato dal male, come tutti siamo in un modo o in un altro, perché non siamo infallibili, perché ci facciamo i nostri conti, perché siamo egoisti, perché se uno affonda in mare cercando scampo, boh, ci pensiamo domani. Se tutti siamo così, potenzialmente, allora sono esposto a usare gli altri per i miei interessi e a essere usato, sfruttato, utilizzato per il bene non mio, ma di altri. Vale per tutte le epoche, in tutti i luoghi. Certo, nell'antichità esistevano anche delle leggi che consentivano la schiavitù. E negli Stati Uniti, fino a un secolo e mezzo fa, e in Sudafrica, la segregazione se la ricorda anche chi oggi ha 40 anni. Gli autori medievali arzigogolano così. Se questa è la nostra condizione, se siamo tutti soggetti a qualcosa che ci domina, allora anche l'istituto della schiavitù può essere considerato uno strumento storico. Non è escluso che alcune società possano utilizzarlo, perché quel tipo di sfruttamento può ridurre, in certi momenti, problemi più grandi. Esattamente come la guerra, che nell'Eden non ci sarebbe stata, ma nella condizione attuale di male, sempre all'assalto, può essere uno strumento indispensabile. Però ecco l'arzigogolo. Senza il peccato originale, tutto questo non ci sarebbe stato. Diciamolo bene. La natura umana oggi è così, è a un grado minore, decaduto, depotenziato. Ma non è stata così sempre. E possiamo ben dire che proprietà, spada, schiavitù, guerra non fanno parte della natura umana così come Dio l'aveva pensata e posta nel paradiso terrestre. Essere schiavi non è umano. Sembra niente. Ma se pensiamo all'antichità classica, che non aveva il peccato originale e che aveva molti miti, ma non quello dei progenitori, e certo ci vengono alla mente splendori, meraviglie artistiche, la filosofia greca, la democrazia greca, se ci pensiamo, tutto il sistema era basato sulla schiavitù. E sulla schiavitù c'era un dibattito tra i filosofi greci. Certo, non per abolirla, ma per capirne la natura. E per alcuni il più forte vince sul più debole, è legge di natura, e lo riduce in schiavitù. Si tratti di prigionieri di guerra o di elementi deboli della società. A un certo punto grandi masse di individui diventano schiavi. È giusto? Sì, perché le leggi, cioè la giustizia, la decidono i forti. Il più forte fa quello che vuole e stabilisce le leggi per ammantare di giustizia e di regolarità i propri interessi. È così da sempre. Sarà per sempre così. Aristotele si spinge oltre e dice una cosa molto diversa e più terribile, e cioè che la schiavitù esiste non per convenzione, non perché un forte ha sottomesso un debole in guerra, ma perché gli esseri umani sono differenti per natura. C'è chi nasce schiavo perché ha una natura di schiavo. E non un individuo, ma intere popolazioni. I barbari non possono essere come noi, non sono pienamente umani, non hanno un intelletto pieno. I barbari sono schiavi per natura. Ed è giusto e utile anche per loro che servano noi, che siamo cittadini liberi, politici, filosofi, greci. Non aveva il mito di Adamo ed Eva, altrimenti non avrebbe mai detto che esistono schiavi per natura. Che cosa sarebbe successo se Adamo ed Eva non fossero caduti? Questa domanda, così, esplicita, è stata posta in migliaia di pagine dai filosofi per secoli e fino a secoli molto più vicini a noi di quanto non si pensi. È una domanda bizzarra, però ha consentito di pensare la realtà in un altro modo. Non ci interessa per nulla l'elemento religioso della questione. Facciamo astrazione di questo, almeno così come facciamo astrazione del fatto che Socrate, prima di morire, sacrificò un gallo ad Apollo. Ma ci interessa l'elemento razionale. Sì, razionale. Perché quella domanda non è una favola, anche se è presente in molte favole medievali. Non è un mito, anche se assume le funzioni del mito. Non è una spiegazione del testo biblico, perché la Bibbia dice che sono caduti. Non riflette su che cosa sarebbe successo se non fossero caduti, la Bibbia. Ma è una questione, una interrogazione filosofica della realtà. Sollecita le nostre idee sulla realtà e quindi è razionale, anche se in una forma particolare. Questa era l'ultima puntata della prima stagione del Bestiario Politico, dove abbiamo parlato di ciò che sta all'inizio e abbiamo capito che in quell'incisione di Dürer noi non siamo né Adamo né Eva, ma allo stesso tempo il gatto e il topo, pensati un attimo dopo. Perché la realtà non è solo quella che si tocca, anzi, quasi mai la vera realtà è quella che si tocca, perché non c'è nulla di più concreto di quello che si immagina, di quello che si riesce a pensare, di ciò che si teme o si desidera. Il mio nome è Gianluca Briguglia. Questo è il nostro Bestiario Politico su storielibere.fm. Bestiario Politico è ora anche un libro edito da HarperCollins, che riprende i racconti del nostro podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Simone Lanza per Jack Legg.